cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa tarde, buon pomeriggio, queridos ascoltatori di Radio Popolare. Oggi dirò una parola in portoghese e non in italiano. No, scherzo. Ben ritrovati qui a Mitologia Popolare. Grazie per aver scelto di essere anche questo sabato con me. Io sono Loretta da Costa Perrone, sono brasiliana e sono qui per raccontarvi le origini di alcune delle storie più belle del folklore brasiliano. E questo programma è ispirato al mio podcast Lendas, che vuol dire leggende in portoghese, ma non è la sua versione radio. Primo perché sono due mezzi diversi e ok, e poi perché nel podcast ci trovate la mia storia e qui no, ma in compenso qui troverete tanta buona musica brasiliana. E ultimo ma non ultimo, qui in trasmissione posso prendermi un po' più di tempo per andare a fondo e aggiungere qualche curiosità che di là non troverete. Allora, oggi è la quarta puntata, siamo quasi a metà strada. Abbiamo visto tre entità molto belle e pregne di storia. Se ve le siete perse o appunto le volete riascoltare, potete farlo sul sito della radio. E oggi, oggi è una puntata speciale, molto special, perché oggi avrete due entità al prezzo di una. Sì, perché vi racconterò due miti molto affascinanti che hanno qualcosa in comune, ma soprattutto, e questo è il mio regalo, il mio presenti per gli ascoltatori di Radio Popolare, uno dei due è un mito inedito di cui non ho mai parlato in Lendas e ne parlo qui per la primissima volta. Quindi spero vi piacerà questo regalo, ma iniziamo subito con la musica e partiamo con un brano di Conjunto Nosso Samba che si intitola O Ouro e a Madeira. Bem-vindos e vamos lá!
O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas.
Por cima, madeira fica por cima, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo.
Eccoci rientrati a Mitologia Popolare. Questa era Uoru e Amadeira, loro l'oro e il legno. E ho iniziato proprio con questo brano perché l'elemento che accomuna queste due entità di cui vi parlo oggi, ma di cui non ho ancora svelato i nomi, è proprio l'oro, un metallo molto prezioso che ha fatto fare cose all'uomo, soprattutto in terre come il Brasile, direi, no? Anche molto brutte. E un altro punto che accomuna queste due entità è il cosiddetto ciclo d'oro, il ciclo dell'oro, ed è proprio qui, proprio da qui che volevo iniziare raccontandovi proprio brevemente di questo periodo storico, che è conosciuto anche come secolo d'oro, il secolo dell'oro, o la corrida d'oro, la corsa all'oro. E che cos'è? È il momento in cui l'estrazione e l'esportazione dell'oro rappresentavano la principale attività economica del Brasil colonia, del periodo coloniale. Siamo nel XVIII secolo e succede che le esportazioni di zucchero dal nord-est stavano diminuendo a causa della concorrenza della produzione di zucchero da parte degli inglesi e gli olandesi nei Caraibi, che erano di basso costo ma di buona qualità. E il ciclo dell'oro inizia quando i bandeirantes trovano miniere d'oro negli stati di Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E i bandeirantes erano i membri delle bandeiras, che erano delle bande dedite alla caccia, proprio letteralmente, di indios e persone nere da ridurre in schiavitù e alla ricerca dell'oro, appunto. L'estrazione dell'oro chiaramente ha provocato grandi cambiamenti nell'occupazione del territorio, porta un grande flusso di persone che arrivavano sia dal Portogallo che dalla costa nord-orientale proprio verso questa regione delle miniere. E è anche il periodo in cui ci sono anche grandi cambiamenti politici e amministrativi, come per esempio il trasferimento della capitale da Salvador a Rio de Janeiro. E poi, appunto, e qua arriviamo un po' a quello che all'introduzione vera di questa cosa, che si creano nuove capitanerie come Goiás, appunto Mato Grosso, e Minas Gerais, che significa letteralmente miniere generali, perché per il grandissimo numero e l'enorme varietà delle miniere che ci sono in quel territorio e che sono state sfruttate fin dal XVII secolo e che ancora oggi muovono una buona parte dell'economia dello Stato. E pensate che gli abitanti di Minas si chiamano mineiros, che letteralmente vuol dire minatori, questo per darvi un'idea di quanto questo periodo abbia influito anche nello sviluppo di quella zona. E infatti una parte della storia dell'attuale stato del Minas Gerais è stata determinata proprio da questo sfruttamento della grande ricchezza mineraria che era presente nel suo territorio. Ed è proprio da qui che partiamo, dalle miniere di Minas Gerais, per parlare finalmente della prima protagonista di oggi, che è a Mãe do Ouro, la madre dell'oro.
Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo, malandra, não sou com a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 2000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre.
que sangra do meu coração. Tua menina de cor, um pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 2000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 2000. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborê, pemba, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborê, pemba, folha de jurema, Oxóssi reina de norte
a sul. E questa era Nem Oro Nem Prata di Rui Maurici. Bentornati a Mitologia Popolare. Sto per raccontarvi del mito della Mãe d'Ouro, legata al ciclo d'oro, di cui ho fatto un piccolo accenno poco fa, che è la protettrice delle miniere, ma anche delle donne maltrattate. Molto popolare a sud del paese, soprattutto nella zona di appunto Minas Gerais, di cui ho parlato anche di questo prima, proprio in quanto protagonista della corsa all'oro. E a Mãe d'Ouro cosa fa? Trova miniere d'oro, tesori nascosti e sepolti di cui nessuno era a conoscenza, perché si dice che possa volare, e di questo poi ne riparleremo, riuscendo quindi a localizzare anche i punti più remoti. Alcuni la considerano anche protettrice della natura, in particolare di fiumi e montagne. E cosa succede? Come la si vede? Dunque, si manifesta di notte, diventando prima una palla di fuoco che appunto viaggia nei cieli, quindi che per questo si dice che possa volare, perché la si vede nei cieli che si sposta, e indica quindi esattamente dove è nascosto qualcosa, e dopodiché si trasforma in una donna molto bella con capelli dorati. Rispetto a questo, Mãe d'Ouro all'inizio non aveva caratteristiche antropomorfe, era solo un lampo seguito da un tuono. Il lampo stava ad indicare la direzione in cui l'entità, perché si pensava già fosse un'entità, in cui stava andando, e il tuono la sua collera. E proprio grazie a queste storie che ci sono arrivate ancora fino a noi, gli studiosi del folklore concordano nel dire che il mito da Mãe d'Ouro nasce a causa dei fenomeni meteorologici, ed era addirittura confuso all'inizio con le stelle cadenti.
Pessoal do Rato Malhar, aí vamos partindo de malé.
Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném quem mandou preparar. Disse que penha, lhe disse que o fogo de lenha tem bom paladar. Vamos lá, bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão queimar. Entre a cana e o tira-gosto, era mês de agosto, lembro muito bem. Fui na favela do rato como convidado de Dona Neném. Estranhei o movimento, mas pensei por dentro, vai dar tudo bem. Mas tropecei no tijolo, esbarrei no crioulo que caiu também. Cheio de fome o negão lá no chão, esperando o feijão da neném. Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
E outra vez pra firmar.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar.
A briga, porém a fadiga não deu condição. Vi que era malandragem, era pilantragem, era tudo armação. Pedindo uma ajuda, me deram a bermuda, a pá inchada e o carrinho de mão. Onde se lia a mensagem? Primeiro a laje, depois o feijão. Outra vez.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar.
Esse feijão tá cheiroso. Disse que penha, lhe disse que o fogo de lenha é bom paladar.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
Pra firmar.
Bota a lenha.
agosto, lembro muito bem. Fui na favela do rato como convidado de Dona Neném. Estranhei o movimento, mas pensei que o tempo vai dar tudo bem. Mas tropecei no tijolo, esbarrei no crioulo que caiu também. Cheio de fome, negão lá no chão, esperando o feijão da neném. Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném. Deixa o feijão cozinhar.
Pra firmar.
Bota a lenha na fogueira, neném. Não deixa o feijão queimar.
O negão queria briga, porém a fadiga não deu condição. Vi que era malandragem, era pilantragem, era tudo armação. Pedindo uma ajuda, me deram a bermuda, a pá, enxada e um carrinho de mão. Onde se lia a mensagem? Primeiro a laje, depois o feijão. Vamos então.
Bota a lenha na fogueira, neném. Deixa o feijão cozinhar.
Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném. Não deixa o feijão queimar. Bota a lenha na fogueira, neném. Deixa o feijão cozinhar.
Também pra queimar.
Bota a lenha na fogueira, neném. Não deixa o feijão queimar.
Deixa o feijão.
Bota a lenha na fogueira, neném.
Vamos fazer a laje aí. Já tá saindo o prato. Cadê a cor,
neném?
Zeca Pagodinho com feijão de Dona Neném e fagioli della signora Neném. Questa è Mitologia Popolare, io sono Loretta da Costa Perrone e sto parlando del primo mito di questa puntata speciale in cui ne racconterò due. E adesso tocca alla Mãe do Ouro, come abbiamo detto, protettrice delle miniere e dei tesori nascosti. A proposito di questo, volevo sottolineare che l'intenzione di questa entità non è quella di indicare agli uomini i luoghi dove possono trovare i tesori, ma di proteggere l'oro in modo che non venga estratto, ma come dicevo prima, manifestandosi come una palla di fuoco nel cielo, può essere vista e le persone seguono quella traccia cercando un tesoro, perché poi si sa che seguendo quella palla di fuoco, quindi se la si vede, tendenzialmente c'è un tesoro in zona. Ma da dove viene questo mito? Abbiamo tracce di Mãe do Ouro già nell'epoca dei padri gesuiti, che durante le loro missioni hanno registrato la sua possibile origine tra i popoli Tupi-Guarani. Ed è da qui che ci spieghiamo la scelta di un essere femminile, che appunto deriva dalla tradizione indigena, di cui tra l'altro spero un giorno di potervi parlare più a fondo, perché è veramente meravigliosa e ricca di storie molto belle. E appunto questa la tradizione indigena ha una teogonia che afferma che tutte le cose hanno una madre creatrice, quindi non un padre ma una madre, e quindi è proprio dai Guarani e dal Rio Grande do Sul che inizia il viaggio di questa leggenda in una zona popolata da miti legati all'età dell'oro, con animali scintillanti che erano le lucciole, no? Che volavano e che volano e scompaiono così a intermittenza verso le terre in cui si stava estraendo il metallo giallo. Quindi anche dalle lucciole hanno un peso anche in questa storia, nell'origine di questa storia perlomeno. Nello stato del Paraná la luce si trasforma in una donna, che è attualmente la forma con cui è più conosciuta, ed è sempre vestita di bianco, con capelli dorati, come dicevo prima, quasi infuocati. E allora torniamo alla musica e vi racconto questo aneddoto sulla prossima canzone. Allora, nel mio podcast, nella puntata dedicata alla Mãe do Ouro, ho parlato di mio zio, uno zio che adoro, amo molto, mio zio Dair, che spero sia in ascolto tra l'altro dal Brasile, e che mi ha fatto scoprire tante cose del nostro paese e in particolare questa band a cui sono rimasta molto legata, e vi faccio ascoltare il brano che abbiamo cantato e ballato molte volte durante quel viaggio meraviglioso.
Não abusa de mim não. Um dia você diz pra mim que me ama, me adora, que não se interessa por ninguém lá fora. Pura armação, pressão da cabeça de quem um dia paga e tá chorando e você na calçada. Eu no meu orgulho e você não diz nada. Tanta gente no veneno e eu sem você. Senta aqui, pensa bem. Pode crer que o amor é maior tudo do que eu e você, você e eu.
Abuso, Arte Popolare, una bellissima versione live. Vi consiglio di ascoltare tutto questo disco se volete ballare e muovere un po' a bunginha il sederino. Allora, torniamo alla Mãe do Ouro. Prima vi dicevo che si manifesta diventando una palla di fuoco, e che tra l'altro questa cosa è pazzesca, ci sono tantissime persone che giurano di aver visto questa palla di fuoco e di come la vedano proprio spostarsi. Ma cos'è questa palla di fuoco? Allora, come abbiamo già visto per Boitatà, che è legato ai fuochi fatui e al fuoco di Sant'Elmo, quindi a cose reali che hanno una spiegazione scientifica, abbiamo la stessa spiegazione scientifica anche per A Mãe do Ouro. Infatti studi recenti, abbastanza recenti, dicono che quello che questa entità è prima di diventare donna non è altro che un fulmine globulare, detto anche, guarda caso, fulmine a palla, no? Quindi che è esattamente la forma in cui la si vede prima che si trasformi in una donna. E il fulmine globulare è un breve e raro fenomeno luminoso, appunto di forma sferica, che risulta ancora un po' misterioso nonostante sia studiato da secoli, e può cadere dal cielo ma anche fluttuare per alcuni metri sul suolo. Ci sono dei video su YouTube che dovete assolutamente vedere se vi interessa questa cosa, perché di questo fenomeno ci sono state registrate molte osservazioni occasionali, no, diciamo. E pensate che le prime prime testimonianze di questo fenomeno risalgono al 1596, quando si dice che nella cattedrale di Wells in Inghilterra, appunto prima di un temporale, sia entrato dalla vetrata una sfera luminosa che poi si è esplosa in un enorme boato. Nei secoli successivi ci sono stati altri avvistamenti di questo fenomeno registrati un po' in tutto il mondo e più o meno con le stesse caratteristiche, ma cosa è successo? Che i fulmini globulari ispirarono le più bizzarre teorie, no? Credenze che li legavano ai fantasmi e agli UFO. E cosa è successo? Che questo atteggiamento ha portato alcuni scienziati a negarne l'esistenza, no? Perché questa tendenza a legarli a allucinazioni o illusioni ottiche ha appunto bloccato un po' la ricerca intorno a questo fenomeno. Poi per fortuna sono stati fotografati nel XIX secolo e con l'avvento dell'elettricità anche riprodotti in laboratorio. Ancora oggi ci sono molte discussioni e teorie sull'origine e sulla formazione del fulmine globulare, tutte molto complesse e, per quanto ne so io, che è zero, tutte molto realistiche. Quindi lascio a voi, se vi va, il compito di approfondire meglio questo aspetto e magari me lo racconterete voi un giorno quando ci incontreremo per strada in attesa da Maidoro.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando, então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma: a estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou.
O mar serenò, Clara Nunes. Siamo alle battute finali del mito della Maidoro, una donna con i capelli dorati che si manifesta prima come palla di fuoco e poi come donna bellissima con i capelli quasi infuocati, e che si manifesta dove si trovano miniere o tesori nascosti. Ma perché tesori nascosti? Quali tesori nascosti? Allora, sempre durante il periodo do ciclo do ouro, soprattutto nei paesi più piccoli e più interni del Brasile, le banche non c'erano, no? Quindi cosa succedeva? Che i ricchi proprietari dovevano mettere al sicuro i loro averi, e dove li lasciavano? Nel posto più sicuro, che era sottoterra. Quindi facevano scavare una buca profonda da uno o due schiavi che si portavano dietro, e dentro a questa buca seppellivano il loro tesoretto, quindi non so, soldi, oro, gioielli, pietre preziose. E cosa succedeva? Che nella maggior parte dei casi i lavoratori venivano uccisi sul posto per essere certi che non rivelassero a nessuno questo segreto, no? Quindi il fattore uccideva gli schiavi, e queste buche poi venivano usate come una sorta di cassetta di sicurezza nel caso si avesse, diciamo così, necessità di prelevare, no? Quindi sapevi che avevi lì sotto quella buca tot soldi o delle pietre preziose o dell'oro, e se ti serviva andavi a prenderlo. Ma cosa succedeva? Se il fattore moriva, e senza che questo tesoro prima si fosse dissotterrato, il tesoro rimaneva lì senza che nessuno sapesse nemmeno della sua esistenza, no? Quindi per questo poi molti anni dopo si è sparsa la voce che ci fossero effettivamente questi tesori nascosti, che probabilmente ci sono, e che però qualcuno dice che sono anche infestati dagli spiriti degli schiavi uccisi che sono rimasti bloccati in quei luoghi senza darsi pace. E in queste versioni a Mãe do Ouro intercede indicando questi luoghi in cui ci sono i tesori solo agli uomini meritevoli di spirito. E prima invece vi dicevo anche che è la protettrice delle donne maltrattate, perché c'è un'altra versione della leggenda, come abbiamo visto, che abbiamo visto ci sono varie versioni sempre, no, dei miti. E a Mãe do Ouro si prende anche cura delle donne maltrattate dai mariti, attirando questi uomini con la sua bellezza, li porta in una grotta lontana da casa e fa in modo che si perdano lì dentro senza fare mai più ritorno a casa.
A morada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. E os caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
Alvorada, del, posso dire, forse il più grande sambista che abbiamo avuto, che si chiama Cartola, e su di lui vi racconto questa curiosità, perché Cartola in portoghese vuol dire cappello a cilindro, e lui si chiama così perché da ragazzino lavorava in un cantiere e per proteggersi dai calcinacci indossava questo cappello a cilindro, guadagnandosi il soprannome di Cartola. Andatevelo ad ascoltare. Allora, ci siamo, vi avevo promesso due entità al prezzo di una, e infatti adesso vi parlo di un mito pazzesco e inedito. Come vi ho anticipato, l'oro è l'elemento che accomuna sia questa nuova entità che quella precedente, che era Mainduoro, ma su questo bisogna dire che di certo non sono gli unici due miti legati all'oro, anzi questo metallo ha creato materiale per moltissimi miti e leggende sparse veramente per tutto il mondo. Mi vengono in mente entità che possono trasformare le cose in oro, entità che l'oro lo proteggono, come hanno la nostra Mainduoro, ma esistono anche leggende di città e tesori nascosti, appunto tipo El Dorado, che in alcune versioni si pensava fosse addirittura una città fatta d'oro, e in altre invece che fosse semplicemente un paese pieno d'oro e di pietre preziose. Penso anche alle sette città di Cibola, un luogo che dicono che si trovi al di là del mondo conosciuto, dove sette vescovi hanno fondato sette città d'oro. E vabbè, potrei andare avanti, ma andiamo al punto, cioè che nel mito precedente abbiamo parlato dei tesori sotterrati e vi ho spiegato il motivo in quel contesto, ma appunto anche in questo caso, come possiamo immaginare, non era di certo la prima volta che veniva fatta questa cosa, perché credo che veramente da sempre si siano sepolti oro, pietre preziose, tesori di ogni genere, per proteggerli, e che però appunto a volte per mille motivi potevano essere dimenticati. Abbiamo visto anche questo, ed è proprio da qui che inizia la storia di Zaori.
Esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Se brinca, já disse que não. Devagar, esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Já disse que não. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Devagar, devagar com dor. Teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tanta verdade pra dizer. Matar em meu peito a novidade. já disse que não. Com minha dor não se brinca, já disse que não.
Roberta Sa, Samba di un minuto, bentornati a Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, staremo insieme fino alle 17.30. Siamo al secondo mito di questa puntata speciale, in cui ce ne sono due, di solito ce n'è uno solo, e finalmente vi parlo di Zaori, che secondo Luisa Câmara Cascudo, e mi sembrava strano che non l'avessi ancora nominato oggi, vero? Secondo il folclorista storico di cui mi uso sempre libri e informazioni, gli Zaori sono uomini nati il Venerdì Santo, che è considerato un giorno sacro dai cattolici perché è il giorno in cui si ricorda il Calvario e la crocifissione di Gesù. E l'essere nati in questo giorno può far sì che i loro occhi abbiano uno splendore, un bagliore speciale, misterioso, inconfondibile, cioè sono giallini questi occhi, e fa sì che a questi uomini nulla possa essere nascosto, dice Cascudo, perché riescono a vedere attraverso ciò che è opaco, scuro, dentro la terra e le montagne. Quindi sono praticamente in grado di vedere, di individuare con questi loro occhi luminosi i tesori più svariati sepolti sotto la terra o nelle profondità del mare. Quindi trovano miniere d'oro, d'argento, depositi di pietre preziose, anche armi rare si dice che possano trovare. Ma attenzione, non solo gli occhi, ma tutto il corpo degli Zaori sono attratti dalle ricchezze del sottosuolo, e questi uomini sono stati fondamentali nel periodo del ciclo d'oro di cui vi ho accennato prima, non solo in Brasile ma in tutto il Sud America. Ci ascoltiamo questo pezzo e dopo ve ne parlo.
Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme,
camarão que dorme, a onda leva.
Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador.
Não quero que o nosso amor acabe assim. O coração, quando o homem é sempre amigo, só não passa gaviça perto de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo.
Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele
também dá castigo.
Só pense que meu coração,
não pense que meu coração é de papel.
Não brinque,
não brinque com o meu interior.
Do camarão que dorme,
camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.
Do camarão que dorme,
da caça, amanhã caçador.
Não veja, não veja meu sentimento com desdém. Enquanto quanto tem, resistindo mal tem cura. A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem. A água tanto bate até que fura.
A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem.
A água tanto bate até que fura.
Não pense que meu coração vai.
Não pense que o meu coração é de papel.
Meu interior, camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça,
amanhã do caçador.
Camarão que dorme,
camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça,
amanhã do caçador.
Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.
Hoje é dia da caça,
amanhã do caçador.
Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.
Hoje é dia da caça,
amanhã do caçador.
Não pense meu coração.
Camarão que dorme, a onda leva, ancora Zeca Pagodinho e altri artisti, c'è Marcello De Dois, Betty Carvalho, Gilberto Gil, insomma un sacco di gente che canta con lui. Allora, stiamo parlando del mito di Zaori, che sono uomini nati il giorno di Venerdì Santo e che attraverso i loro occhi brillanti e caratteristici vedono tesori nascosti. Dicevo che questi uomini sono stati fondamentali nel periodo del ciclo d'oro in Brasile, ma anche in tutto il Sud America. Perché? Perché, come vi dicevo prima, il ciclo d'oro aveva portato a un incremento di schiavi neri provenienti dall'Africa, ma anche di indios, e si dice che proprio tra questi schiavi era possibile incontrare qualcuno che avesse questo dono, no? Il dono di, che avesse innanzitutto questi occhi gialli e che avesse il dono di trovare, vedere e conoscere i segreti di un luogo totalmente sconosciuto. E queste persone venivano appunto chiamate Zaoris, termine Zaoris noto anche, scusate, per indicare alcuni miti paraguayani o cileni, in cui, ecco, questa è la loro versione del mito, in cui questi Zaoris, questi uomini, rivelassero dove il popolo Inca, che è stato perseguitato dagli spagnoli, avessero sepolto i loro tesori, e gli Zaoris li trovavano. Sempre Camaracascudo ci spiega che i miti che vedono protagonisti questi uomini capaci di scoprire tesori è antichissima, ve l'ho detto proprio all'inizio di questa seconda parte, e si rifà, secondo Luisa Camaracascudo, sempre alla geomanzia, che è una tecnica divinatoria molto molto antica. La parola deriva dal greco geomanteia, geoterra, e manteia divinazione, e significa divinazione per mezzo della terra. Questa tecnica divinatoria arriva in Europa tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo attraverso la Spagna musulmana governata dagli arabi, e si dice che sia ancora oggi il sistema più antico, il sistema divinatorio, che appunto è praticato ancora oggi in Occidente. E come funziona? Nella forma più antica si prendeva tra le mani un po' di terra, lo si gettava al suolo, e quindi da come venivano poste come venivano fuori le forme, l'indovino le interpretava. Dicevo appunto della Spagna governata dagli arabi, è un dettaglio importante, perché in quelle zone le persone che praticavano la geomanzia dovevano trovare tesori e ricchezze da consegnare ai nobili, e in cambio venivano pagati poco e niente. E in più il termine arabo per indicare i geomantici, non so se sia corretta questa parola, però insomma gli indovini, il termine arabo era Zahari, e a Damasco in Siria si diceva che questi Zaharis potessero vedere e parlare con gli spiriti delle persone morte, e che questi spiriti potessero rivelare agli Zaharis dove avessero seppellito i loro beni in vita.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo.
Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia.
Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia.
Lá da boemia.
Martinho da Vila, Disritmia, una canzone bellissima che dice più volte la parola cafunè, che è una di quelle parole intraducibili, ma che è semplicemente l'atto di, diciamo, grattare, ma piano, la testa di qualcuno con la punta delle dita, ed è considerato da noi un gesto di affetto e di grande intimità. Siamo quasi in chiusura di questa quarta puntata di Mitologia Popolare e volevo dirvi ancora due cose sugli Esauris. Per esempio, che non possono assolutissimamente tenere l'oro che trovano, quindi questo significa che i loro poteri straordinari possono essere usati solo al servizio di qualcun altro, e quindi questo dono può avere, diciamo, anche un'altra faccia della medaglia, no? Perché può essere anche una maledizione, se pensiamo al fatto che possono essere sfruttati tutta la vita o condannati a lavorare e ad arricchire sempre e solo qualcun altro. Prima vi ho spiegato che l'origine del mito è da cercarsi nella cultura araba, e che poi è arrivato in Spagna, infine in Brasile, dove si è fatto strada soprattutto durante l'epoca della corsa all'oro e soprattutto al sud del paese, specialmente nella zona del Rio Grande do Sul. E quindi vi racconto questa versione cattolica del mito registrata da Simões Lopes Neto, che io ho trovato nell'altro libro che vi cito sempre, che è Abecedario de Personagens do Folclore Brasileiro de Januário a Cristina Alves. E allora si dice che sempre durante un Venerdì Santo l'arcangelo Michele, che è il guerriero celeste, sia sceso sulla terra per uccidere i giudei appena nati e che abbia lasciato sulla terra lo splendore della sua corazza e delle sue armi, ma anche molto vento causato dallo sbattere delle sue ali argentate. Quindi cosa succede? Che appunto l'ordine era che uccidesse tutti i nati indistintamente, ma si dice che si sia dimenticato che in realtà i bambini nati il Venerdì Santo non avrebbero dovuto essere puniti. Quindi interviene Maria, che scatena il vento delle ali argentate dell'arcangelo sugli occhi di quei bambini, e si dice che la lucentezza delle armi, sempre dell'arcangelo, si sia impressa negli occhi di questi bambini per differenziarli dagli altri, e così grazie a questo marchio non solo si salvano, ma riescono anche a vedere attraverso i muri, la terra, le montagne, perché tutto quello che esiste per loro è diventato trasparente.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que
Elis Regina e Antonio Carlo Jobim, siamo in chiusura, ma prima di salutarvi volevo parlare al volo di Zaori nella serie Città Invisibile 2. Ho iniziato a raccontare di questa serie la volta scorsa e ho detto che avrei sempre avuto un momento dedicato a lei. E Cidade Invisível è una serie originale Netflix brasiliana che vede protagonisti alcune entità del folklore brasiliano, e nella stagione 2, nella seconda, conosciamo Lazo, che è un signore che tra l'altro in Brasile ha sciolto i cuori di molte persone anche per una cosa che fa nell'ultima puntata che non vi svelo, e che lavorava in un'oreficeria, e il suo compito era quello di verificare che i gioielli fossero veramente d'oro. Quindi diciamo che aveva trovato anche un modo di usare il suo dono per condurre anche una vita tranquilla e senza far male a nessuno e senza essere sfruttato, no? Ma a un certo punto arriva una persona bruttissima, del membro della famiglia Castro, che lo rapisce e lo costringe a trovare l'oro nascosto nel Marangatu, che nella serie è un luogo sacro per gli indios e per le altre entità. Marangatu è una leggenda che esiste davvero, nella realtà si dice che sia un luogo in cui si può sperimentare una doppia dimensione, sia fisica che spirituale. Nella serie hanno aggiunto il dettaglio dell'oro, che forse c'è, nel mito originale ovviamente non c'è, e mi è piaciuto che alla fine, appunto, forse nel Marangatu non c'era tutto questo oro, ma è forse solo che Zaori vede non solo l'oro vero, ma anche tutto quello che è prezioso, come quel luogo che è la cosa più sacra per gli indios e per le entità. Meus amigos queridos, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata. Avrei altre mille cose da raccontarvi, ma va bene così. Rinnovo sempre l'invito a scrivermi nel caso vogliate dirmi qualcosa sui miti delle vostre regioni o anche quello che volete. Vi lascio con Aquarela do Brasil. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio Popolare alle 16:30 puntuali. Muito, muito obrigada. Ciao!
Brasil. Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Abre a cortina do passado.